Sono stato carcerato e ben capriccio, perché portavo in berta e in cortellaccio. Scontrai la corte e me vio de piccio. Sta fermo e fermo là, fermo gravaccio. E mo sto dentro come devo suonare. E mo sto dentro come devo suonare. E mo sto dentro.
E 32 con il consueto ritardo riattacca ricongiunzioni sulle dolci amare note di Gabriella Ferri.
È in grosso impiccio.
150. Dopo il lungo coma estivo riapre gli occhi la trasmissione che vuole più cura ma anche meno cura.
Mamma!
La trasmissione, insomma, che vuole tutto entro e oltre i confini della razionalità borghese.
Torno a lei, carceri nuove.
E quindi con rinnovato slancio folle ci apprestiamo a ripartire con questa nuova stagione di ricongiunzioni.
E mo sto dentro come te posso mai.
Nuovissime novità che si sono fatte attendere, ma vi assicuriamo che anche per quest'anno abbiamo sicuramente un palinsesto ben denso. Come spesso accade quando siamo ai microfoni io e il mio compagno Puck, oggi ci addentreremo in un dibattito che riguarda carcere e psichiatria, quindi tenetevi pronte che tra poco iniziamo.
Sì, perché non potevamo ricominciare dopo questa estate rovente senza portare il nostro pensiero solidale a quei luoghi dove l'attrito sociale rende l'aria, la poca aria disponibile, irrespirabile. E cioè mi riferisco alle carceri, in cui la situazione è arrivata a penetrare il dibattito pubblico sulle più sincere testate democratiche. Ma questo, come vedremo, non è necessariamente un bene, anzi il potere mistificatore di completo ribaltamento del reale è oggi più che mai all'opera nel riprodurre la cultura carceraria. Carcere che è in grado di rilanciare il suo potere oppressivo e afflittivo partendo proprio dalle sue stesse crisi. Forse è inutile enumerare il numero delle rivolte che hanno attraversato le carceri italiane, lo abbiamo già abbondantemente fatto su questi canali, tra l'altro per chi fosse interessato c'è chi ha raccolto tutti gli episodi di ammutinamento di cui si ha avuto notizia, ha trovato un elenco dettagliato in uno degli ultimi articoli su No CPR Torino, No Blogs. (Musica) E quindi Torino, Piacenza, Potenza, la Sicilia, il Beccaria, il San Vittore sono rare le eccezioni delle galere in cui non si sono verificati ammutinamenti. Tra l'altro anche statisticamente è un dato interessante che abbiamo pescato dal 20° rapporto dell'Associazione Antigone, che quest'anno, 2024, dopo tanti anni, il numero delle proteste collettive, quindi insomma che coinvolgono più prigionieri, ha superato quello delle proteste individuali. Chissà, forse forma embrionale di una ripoliticizzazione dei conflitti nelle carceri contemporanee.
Non a caso, tra l'altro, nel decreto sicurezza ci sono anche proprio delle direttive, delle nuove leggi specifiche che sembrano che poi entreranno appunto in vigore, che riguardano proprio la punibilità di azioni collettive piuttosto che a diciamo trovare quali sono i responsabili delle rivolte, come è stato finora nel disciplinamento carcerario. Adesso si inizia a parlare anche di crimini collettivi.
E quindi evitiamo anche di spendere troppe parole per una sterile conta dei suicidi nelle carceri, anche se a settembre già sono raddoppiate le morti registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. Ultima notizia, 2 giorni fa, quella che ha coinvolto Youssef Baron Mokhtar Loca, morto a soli 18 anni, carbonizzato insieme al materasso su cui giaceva a San Vittore, si ipotizza per l'ennesimo suicidio di Stato, anche se le circostanze sono ancora da chiarire. Certo invece che la storia del giovane Youssef era un concentrato spietato di violenza istituzionale, quindi la prigioniera in Libia, poi giunto in Italia attraverso il mare con mani e piedi legati e poi intercettato da quel vortice mortifero di carcere e comunità. Leggiamo anche sui giornali che la psichiatria che appunto l'aveva intercettato aveva presto ribattezzato la sua sofferenza come politrauma. Ed è quindi insomma questa una delle tante storie di cui parleremo anche oggi. Eppure dicevamo che poco ci interessa fomentare questa retorica emergenziali delle carceri che scoppiano, mentre è più interessante analizzare forse i discorsi del potere per approfondire come questa emergenza che è strillata su tutti i giornali viene utilizzata per produrre ulteriore oppressione, cioè tutti quei discorsi con cui tutti i vari sindacati di polizia, DAP e governo colonizzano la realtà con narrative false che come vedremo sono anche funzionali, cioè hanno già in seno i prossimi passi nell'evoluzione neoliberale barra fascista del governo delle carceri. E ci concentreremo soprattutto sulla cosiddetta emergenza psichiatrica e proveremo poi a dare una lettura diversa di quello che avviene invece nelle carceri, dove le cause dei suicidi, come quelle delle rivolte, si possono rintracciare proprio nell'abuso degli interventi psichiatrici e nel crescente utilizzo dell'isolamento dei prigionieri in varie forme. Prenderemo anche spunto da un'intervista che condividiamo con voi, che abbiamo realizzato ad un medico che lavora in un carcere italiano.
Tra l'altro, a proposito di questo, altro evento da segnalarvi, vi ricordiamo che il 14 settembre, quindi sempre lo stesso giorno della diretta per il diritto all'aborto in radio, alle ore 17, questa volta non in radio ma alle Vallette, ci sarà un presidio a sostegno dello sciopero della fame delle detenute in solidarietà a tutto lo detenuto.
Stavamo dicendo che Polizia, Amministrazione e Governo hanno dovuto di fatto commentare la situazione rovente delle carceri, ormai sbattuta, se non proprio in prima pagina, in seconda pagina su tutti i giornali, sostanzialmente insistendo su tre fattori. In primis il sovraffollamento, che tra l'altro è dovuto principalmente all'allungamento delle pene, per cui la gente non esce dal carcere rinnovando così il fisiologico turnover, quindi un problema tutto da addebitare al governo stesso, a cui si vorrebbe rispondere con l'edilizia carceraria e con l'estensione dello sconto delle pene a tutte quelle colonie penali che popolano l'universo delle comunità terapeutiche private. Poi c'è il grande classico delle destre che ripetono che le carceri sono piene di stranieri, fatto smentito brutalmente dalle statistiche che parlano di persone senza documenti di cittadinanza in netto calo da almeno 15 anni, per essere più precisi di 10 punti percentuali rispetto al 2010. Fatto questo, dovuto soprattutto alla regolarizzazione e alla possibilità di accedere ai documenti stessi delle seconde generazioni delle comunità rumene e albanesi. Bisogna però precisare che ci sono alcuni carceri in cui si concentrano le persone senza documenti. Per esempio il 78% dei prigionieri di San Vittore è straniero, contro una media nazionale inferiore al 30%. Cioè, come sempre, le carceri non sono uniformi, ma variano per popolazione e afflittività. Ma soprattutto, e veniamo al punto un po' della nostra puntata, ci interessa la narrazione che viene detta emergenza psichiatrica oppure retorica neomanicomiale, secondo la quale, in parole povere, le carceri sono piene di matti. E già ci siamo occupati del ruolo funzionale della psichiatria nel governo delle carceri, soprattutto in materia di trasferimenti. Trovate tutto, se foste interessate, in un podcast intitolato Carceri Invisibili sul nostro fantastico canale Telegram di Ricongiunzioni. Mentre oggi ci concentriamo invece sulla retorica secondo la quale il carcere è diventato un manicomio e questo semina disordine e morte. E ci chiederemo invece se la letalità del carcere non è un aumento proprio per la crescente psichiatrizzazione, anziché dall'aumento del disagio psichico nelle carceri. Ci chiediamo cioè se il carcere non sia diventato un manicomio proprio perché ne sta assumendo i tratti, le modalità e soprattutto gli strumenti chimici di governo della marginalità.
Sì, tra l'altro, a proposito di questo, avevo occasione l'altro giorno di parlare con un compagno che in questo momento si trova detenuto in una struttura psichiatrica e ci cercavamo un po' di pensare a qual è l'eredità della legge 180, ovvero quella che riguarda quella che è la legge Basaglia, viene comunemente detta. E ovviamente in questo momento sul territorio italiano la differenza tra carcere e strutture psichiatriche è estremamente sottile, tanto è vero che, come giustamente diceva Puck, molto spesso queste due cose si sovrappongono. Pensiamo anche ad un altro esempio che abbiamo spesso trattato su queste frequenze, l'esempio degli ex OPG che nel 2014 chiudono per sostituirsi e andare ad aprire le REMS che ovviamente però hanno dei numeri di posti molto limitati, in Piemonte si aggirano all'incirca sulla quarantina, e questo significa che poi si creano delle liste d'attesa lunghissime per le persone che secondo il sistema giudiziario italiano dovrebbero essere messe all'interno delle REMS e non all'interno delle carceri, perché sono considerate incapaci di intendere e volere. ma poi finisce che queste REMS sono stracolme e queste persone vengono messe all'interno delle carceri, anche se hanno problemi di tipo sofferenze psichiche o vengono diagnosticati con disturbi mentali, e la cosa ancora peggiore è che si creano situazioni come quelle delle ATSM, che sono delle articolazioni di tutela salute mentale all'interno delle carceri, che sono letteralmente dei piccoli reparti manicomiali.
Parleremo di tutto questo in maniera più approfondita tra pochissimo, prima però di addentrarci in quelle che sono le principali trasformazioni nel governo delle carceri contemporanee, per rintracciare un po' i fattori che potrebbero spiegare l'aumento dei suicidi, della letalità e delle rivolte nelle carceri che hanno caratterizzato per esempio quest'estate. Ci ascoltiamo direi un po' di musica, perché abbiamo già parlato abbastanza.
Sì, e tra l'altro se avete qualcosa da dire ricordatevi di scrivere al 346-667-3263.
E allora ci ascoltiamo The Institute of Mental Health, Burning.
No wind in the sky. That the Institute of Mental Health was burning. He stood up on the corner where the sun was warmer. Looking across the street, shackles on his feet as the Institute was burning. Flames were roaring, singing like a thunderstorm. Smoke was pouring straight up to the sky. Windows smashing, gothic doors and lintels hollow. Timbers crashing, and we both know why. Nobody else came by to stare. You see, they didn't really care. We can't call the fire brigade. None of them have been paid. And so the Institute is burning. Everyone agrees, everyone feels glad. Dr. Brains celebrate, and everyone waves their chains. It's a pity they're all mad.
E allora, come dicevamo, facciamo un passo indietro e andiamo a vedere quali sono le grandi trasformazioni che caratterizzano il governo delle carceri contemporanee. Beh, da una parte c'è la svolta repressiva fascistoide, un po' alla vecchia maniera, con reparti operativi speciali, con nuovi reati come la rivolta nei luoghi di reclusione o vecchi reati di cui vengono aumentate le pene, come per esempio la resistenza al pubblico ufficiale. Però insomma, per tutto questo rimandiamo al podcast a cui accennava prima Luca dell'Info di oggi. Poi abbiamo il tentativo di riabilitare, di rinsaldare gli strumenti della premialità, come per esempio la contrattualizzazione a inizio pena degli sconti per buona condotta. E per ultimo abbiamo due strumenti soprattutto che sono utilizzati proprio in quei corpi che sfuggono al governo per premi. Cioè, per chi non accetta il gioco del bastone e della carota, ci sono l'isolamento e la psichiatria, spesso tra l'altro insieme. Questi due insiemi di pratiche riguardano due grandi cambiamenti in atto nelle carceri, più nascosti, forse meno commentati. L'isolamento disciplinare infatti in forte aumento soprattutto per due categorie di persone, per le persone senza documenti e per le persone psichiatrizzate. Basti pensare che l'isolamento nelle carceri, con più del 50% di stranieri, si calcola in 14 provvedimenti ogni 100 prigionieri, mentre è solo di 11 provvedimenti su 100 prigionieri nei carceri con meno del 50% di stranieri. Non trovo più i dati del primo trimestre del 2024, però anche da questi, che si possono rintracciare sempre nel dettagliato rapporto di Antigone, è evidente come di mese in mese questi provvedimenti disciplinari aumentino. Senza citare il fatto che anche senza nessun provvedimento l'isolamento è in forte aumento, soprattutto dopo la riforma del 2022 dell'ordinamento di reclusione. Se prima erano di più le persone imprigionate in regime di cella libera, adesso invece sono molte di più quelle imprigionate in regime di cella chiusa. Mentre l'altra grande trasformazione è l'esplosione della psichiatrizzazione e della sedazione farmacologica in carcere. E prima di addentrarci in questo argomento, vorremmo appunto leggervi questa intervista che abbiamo realizzato con un medico in questo rapporto epistolare, con un medico che lavora in una carcere, in un carcere italiano, di cui manteniamo l'anonimato.
E la prima domanda dell'intervista inizia proprio da un aspetto, direi, essenziale. E la prima domanda infatti è: quali sono le principali diagnosi psichiatriche in carcere?
E ci risponde così. Così a occhio sono borderline e psicosi NAS o disturbo di personalità NAS. Poi ho visto alcuni con diagnosi di schizofrenia e bipolare, ma chiaramente fatte a caso. E soprattutto solo i pazienti seguiti bene dai servizi o che stanno male durante le carcerazioni e finiscono in ospedale, dove c'è documentazione, hanno le diagnosi vere. Gli altri, quando vengono arrestati, non portano i vecchi referti o documenti sanitari e se gli fa comodo dicono una diagnosi psichiatrica, vera o inventata. Se no, no.
Ma che cosa significa NAS?
Non altrimenti specificata. Sono quei quadri misti di psicosi con sostanze oppure di un episodio psicotico che però poi longitudinalmente non è una schizofrenia. Oppure sono schizofrenici che però non sono mai stati curati bene e sono solo finiti in ospedale magari una volta dove hanno fatto quella diagnosi. Oppure, ancora, qualche border con sostanze a cui volevano dare antipsicotici in ricovero in SPDC e quindi hanno messo quella diagnosi.
E che percentuale di psichiatrizzati in carcere diresti che hanno problemi di sostanze? Intendo con almeno una diagnosi psichiatrica.
No, la gente in carcere ha i farmaci ma non ha la diagnosi psichiatrica. Quelli che fuori non prendevano farmaci e iniziano in carcere non ricevono diagnosi, perché gli psichiatri in carcere fanno lavoro di consulenza, non seguono i pazienti longitudinalmente, se non in ATSM. Oppure qualcuno già fuori prendeva farmaci psi, ma su prescrizione del SERD. Comunque, direi che quelli che assumano farmaci psi in carcere all'80% hanno un problema, da solo o in comorbidità, di sostanze.
Quindi sostanzialmente i farmaci che vengono dati senza diagnosi sono per lo più tranquillanti.
Spesso sì, i farmaci sono dati senza diagnosi, sono tranquillanti per dormire, per l'impulsività, per l'ansia, ma anche a sostegno dell'umore. Il classico è il detenuto che protesta, si taglia, dà fuoco a qualcosa, ha varie dipendenze da Rivotril o Lyrica e cocaina, e nei carceri che seguono le linee ministeriali di non usare Rivotril e Lyrica si danno robe per compensare. In alcuni carceri poche benzodiazepine, perché senza una diagnosi psichiatrica devono comprarseli i detenuti, e si dà quietiapina, Depakin o un farmaco che si usa quasi solo in carcere, è il Nozinan, che è un vecchio antipsicotico che è solo sedativo e per niente antipsicotico e costa molto poco.
però le statistiche dicono che almeno il 40% in carcere di fatto ha una diagnosi psichiatrica.
Beh, dipende da dove peschi questo dato. Che un buon 40% nella vita abbia avuto un contatto con la psichiatria e per questo abbia un foglio con una diagnosi, che è obbligatoria quando somministri farmaci fuori dal carcere, ci sta. Ma poi non sono diagnosi vere.
Ok, allora quindi sembra anche a te che tutta questa emergenza psichiatrica in carcere sia per lo più una crisi di governamentabilità, cioè risponde a una maggiore esigenza di sedare una situazione che è diventata difficile di fatto da gestire.
Sì, una bella fetta è così, cioè in parole povere. 15 anni fa la polizia menava di più e c'erano più poliziotti. Aggiungi che la gente che finisce in carcere è in proporzione sempre più tossica, di strada o senza documenti, che non risponde alle stesse regole del mafioso o del rapinatore che in carcere vogliono starsene tranquilli, hanno problemi di sostanze e forte farmacofilia, non hanno né progetti futuri né niente da perdere.
Ok, puntualizzo però che in realtà la percentuale di stranieri nelle carcere è in diminuzione da 15 anni, ma sicuramente esiste un cambiamento in termini di progettualità delle esistenze. Comunque sono d'accordo, cambia la popolazione carceraria e il modo con cui vengono governate le carceri non funziona più.
Sì, ma è anche cambiato il modo con cui si governano le carceri. Il prigioniero che minaccia tutti con la lama, poi mangia una vite e mena due poliziotti, viene fatto vedere dallo psichiatra, perché questi sono casi attenzionati, per il rischio di suicidio, agitazione psicomotoria, mentre una volta era solo una questione di polizia.
Sì, ma nel fare questo la psichiatria in carcere è autonoma oppure ha bisogno di quella ospedaliera territoriale, insomma, dell'SPDC? Cioè, quanto è partecipe l'SPDC, il servizio psichiatrico diagnosi e cura, e gli altri servizi territoriali psichiatrici in questa opera di contenimento?
La psichiatria in carcere, come tutta l'area medica, a partire dalle riforme iniziate nel 2008, è in mano al Sistema Sanitario Nazionale, il che vuol dire che ogni CSM, cioè i centri di salute mentale, nonché ambulatori pubblici di psichiatria, mettono a disposizione uno psichiatra che si divide tra il carcere e il CSM. Quindi già così i due comparti comunicano. Poi chiaramente, quando c'è un paziente psichiatrico e che necessita di un ricovero, gli psichiatri del carcere prendono accordi con i vari SPDC. Molto raramente un detenuto viene ricoverato in SPDC, perché vorrebbe dire avere un piantonamento 24 ore su 24, quindi due o tre agenti che sono bloccati in ospedale. Oppure per le carceri grosse c'è un reparto detenuti, cioè una struttura semplice della sanità penitenziaria che si trova in ospedale e ha i suoi agenti all'interno. Il reparto detenuti fa da ponte tra prestazioni ospedaliere e regime detentivo. Preciso che nel reparto detenuti non sono possibili i ricoveri coatti in TSO. Se questa direi che è una minima collaborazione tra carcere e servizi, i contatti principali sono riguardanti pazienti autori di reato, che ricevono l'imputabilità o la semi-imputabilità, il vizio parziale o totale di mente, e quindi beneficiano di tutte le misure alternative, dalla REMS alla comunità all'affidamento ai servizi. Per quanto riguarda la funzione di contenimento, direi che raramente viene usato il pronto soccorso o il ricovero ospedaliero, ma ho l'impressione che l'opera di contenimento carcerario rispecchi la situazione degli SPDC e dei reparti di pronto soccorso, dove ci si trova a gestire spesso casi che con la psichiatria hanno poco a che fare, ma che qualcuno, il paziente stesso o i familiari, non riescono a gestire in altro modo.
Sì, insomma, mi sembra di capire che le richieste dei sindacati di polizia sono di avere più REMS e più ATSM, oltre che più personale, quindi quelle strutture per giudiziare speciali.
Sì, cercano di fare psichiatrizzare il maggior numero di persone, così non è più un problema loro. Ma non sono problemi psichiatrici veri, sono prigionieri con problemi di sostanze che non riescono a fare stare alle regole del carcere, soprattutto la popolazione maghrebina. Le regole non funzionano più. Nelle REMS hanno fatto pochi posti apposta perché non ci finissero gli psichiatrici. I non psichiatrici, scusate. Ma nelle ATSM, se tu vedi, la metà delle persone che ci finiscono sono lì perché si agitano o fanno casino. Ma non è che lo psichiatra ci può fare qualcosa.
Negli ultimi decreti sul carcere ci si sta muovendo verso una maggiore facilità di delegare una parte sempre più consistente dell'impianto carcerario alle comunità terapeutiche in mano alle cooperative. Ecco, che cosa ne pensi, visto tutto quello che ci stiamo dicendo?
Delle comunità penso che da un lato sia da evitare di nuovo la psichiatrizzazione di tutti quei casi misti, che sono la maggior parte, in cui c'è un disagio psichico minimo accompagnato da un grande disagio sociale e da un grande problema di alcol o sostanze. Dall'altro, proprio perché i reati mettono radice spesso in questo contesto, penso sia più utile lavorare sul contesto, e credo che nella comunità siano minimamente migliori la progettazione e la cura rispetto al carcere. Ma non, di sicuro, questo non può avvenire in una comunità prettamente psichiatrica, così come è ora. Che poi le comunità siano in mano alle cooperative private, penso che sia un disastro, a prescindere che ospitano anche pazienti autori di reato.
Certo, allora guarda, avrei anche qualche altra domanda, in particolare come reagiscono questi psichiatri e vari operatori che stanno attorno alla psichiatria a questa crescente domanda di psichiatrizzazione, soprattutto quando è più evidente che i problemi non sono di natura strettamente medica, quindi che non basta una diagnosi. Ecco, tra queste posizioni si generano conflitti, quindi tra la richiesta di psichiatria e poi chi fa la psichiatria? Viene problematizzata come cosa? Ci sono delle riflessioni che sono in corso?
I psichiatri reagiscono male, è un lavoraccio, perché gli scaricano addosso tutta la responsabilità. Classico esempio, un detenuto che vuole essere trasferito inizia a tagliarsi, il medico lo vede, cuce i tagli, scrive un modulo di segnalazione al giudice che dice medicato per tagli autoinferti, gli assegna un rischio suicidario, in questo caso direi lieve perché atto chiaramente strumentale, e gli prenota una visita psichiatrica che serve a togliere il rischio. A quel punto la responsabilità passa allo psichiatra. Ma riflessioni non troppe. Ogni medico poi decide quanta responsabilità prendersi e dire non è psichiatrico, è solo strumentale, quindi non metto un rischio e non chiedo una visita psichiatrica. Ma tra 5 episodi al giorno, così almeno 3 lo psichiatra li vede. E i conflitti ci sono quando tu medico decidi che uno è da mettere in alto rischio e la polizia deve trovare un poliziotto in più che lo sorvegli a vista, con la responsabilità derivante.
Quindi di fatto esiste una specie di infinito rimpallo della responsabilità tra chi fa la psichiatria e chi fa la polizia, tra i farmaci e la sorveglianza, giusto?
Eterno rimpallo no, ma un rimpallo poco collaborativo sicuramente. Però in materia sanitaria il medico in carcere ha la decisione unica e finale.
Immagina che per un motivo, cioè proviamo a fare un esperimento mentale, immagina che per un qualche motivo ritardo nelle consegne o che ne so, da un giorno all'altro spariscano i farmaci dalle carceri. Cosa pensi che potrebbe succedere?
Allora, se sparissero i farmaci, intanto considero solo quelli psicoattivi e non il resto, direi che un 3% dei consumatori ne soffrirebbe clinicamente in termini di scompenso psicotico. Del resto, un 10% si troverebbe senza il supporto per dormire meglio o per sopportare di più le lontananze dagli affetti, ma non direbbe nulla. L'altro 87% credo che si rivolterebbe, perché gli viene a mancare il sostituto della sostanza che usava fuori per attutirsi e che è abituato a prendere. Però immagino che dopo qualche settimana sarebbe tutto esattamente com'è con i farmaci, che senza una psicopatologia non servono a nulla, ma sono solo abitudini.
Da queste parole sembra che, insomma, la psichiatria carceraria così ritorni in qualche modo alle sue origini seicentesche di gestione di tutte quelle soggettività che vadono dal gioco di premi e punizioni. Insomma, uno strumento di controllo dell'umanità che eccede la regola.
In alcuni casi sì, ma per me è un po' riduttivo. Sicuramente, sia dentro che fuori dal carcere, la psicofarmacologia ha spesso questo ruolo. Inoltre, ad oggi, sia dentro che fuori dal carcere, i farmaci psicoattivi coprono una fetta della tossicofilia, dove ci sarebbero cioè alcol e sostanze.
Devo dire che da questa intervista sono venute fuori un sacco di cose interessanti, un po' che abbiamo già trattato e un po' no, però direi che la lucidità, insomma, di questa intervista è stata sicuramente utile per riprendere alcuni punti che secondo me sono principali. Rispetto a quanto riguarda il grandissimo tema della farmacologia, vediamo che ci sono un sacco di farmaci che citavamo prima, che sono dei farmaci che dovrebbero essere in disuso, dei farmaci che hanno un sacco di effetti collaterali, eccetera, però poi se andiamo a vedere questi farmaci sono gli unici farmaci, cioè sono dei farmaci che sono mutuabili. Per esempio il Rivotril è una benzodiazepina, però è l'unica benzodiazepina mutuabile, per questo viene molto data. Poi ci sono mille altri aspetti, il fatto che ci sono, c'è una complicità da parte della polizia, quindi gli sbirri che prendono la gente e poi la smollano in SPDC perché magari appunto la persona ha reagito e loro vogliono insomma trovare il modo per sedarla, non si accollano a quella situazione e la portano in SPDC sperando che un sedativo possa risolvere la situazione. Come non per citare anche le nuove condizioni che riguardano forse i futuri SPDC e le strutture che si occupano di psichiatria sul territorio, in cui dopo alcuni eventi più recenti, diciamo tra virgolette violenti all'interno degli SPDC, una delle richieste che è stata portata avanti dal governo Meloni è stata quella di mettere fuori da queste strutture guardie armate, che molto spesso sono guardie private, ma in qualche modo per presidiare e difendere chi fa la psichiatria sul territorio.
Ma soprattutto quello che emerge da questa intervista, e che già stavamo dicendo, è che il comparto sanitario è diventato un elemento fondante del governo delle carceri italiane. E questo anche tra l'altro espone un po' il carcere all'esterno, lo rende come dire più diffuso nella società tutta, e questo è anche una cosa interessante da sapere qualora si volesse poi andare a salutare anche un po' di queste persone che partecipano al governo delle carceri, che non sono più fatte solo di polizia e vetture cellulari, ma anche di medici e di furgoncini dell'ASL. Altra cosa che emerge chiaramente è che i prigionieri sono di fatto drogati. Il 40% assume antipsicotici, antidepressivi o ipnotici, con una spesa in farmaci che è quasi duplicata dal 2018. Per esempio a Torino, alle Vallette, la spesa in psicofarmaci è aumentata del 74% dal 2018, seppure sia stata chiusa la sezione sestante. Ancora più impressionante il dato nelle carceri minorili, dove c'è stato un aumento vertiginoso del 30% in un solo anno, sempre mi riferisco alla spesa in psicofarmaci. Mentre le diagnosi psichiatriche gravi, che se proprio volessimo semplificare potrebbero giustificare l'utilizzo di psicofarmaci, si fermano al 12% della popolazione carceraria, anche se aumentano del 2% rispetto all'anno scorso. Tra l'altro, come si evince dall'intervista, un aumento delle diagnosi non significa necessariamente un aumento delle malattie, che è un concetto da sempre fumoso e arbitrario in psichiatria. Insomma, il carcere si sta inondando di farmaci più che di matti. E la chimica è ormai un tassello fondamentale nel governo delle galere. Abbiamo visto che cosa è successo al Beccaria l'anno scorso, quando proprio un ritardo nella consegna degli psicofarmaci ha scatenato una rivolta nel medesimo istituto. Ecco, ma per portare un po' di materialità a tutti questi discorsi, leggiamoci un po' di foglietti illustrativi, almeno di quelli dei principali farmaci utilizzati in carcere, lista che abbiamo rintracciato nel report di Altra Economia dell'anno scorso, in cui si trovano dati interessanti che arrivano dalle ASL direttamente. Partiamo un po' dagli antidepressivi in generale, perché è risaputo è ormai corroborato da un importante studio della Food and Drug Administration, non esattamente dei bolscevichi, che ha comparato gli antidepressivi contro i farmaci placebo, constatando che questi aumentano il rischio suicidario, i primi, specie in soggetti giovani. Passiamo alla quetiapina, ideazione suicidaria nel foglietto illustrativo, annoverato tra gli effetti collaterali non gravi. Stesso vale per il Depakin e altri anticonvulsionanti. Dopo uno studio sempre della Food and Drug Administration, che ha addirittura pubblicato un warning rispetto a questi farmaci. Mentre invece aripiprazole e Abilify, dicevo, anche questi mostrano ideazione suicidaria nel foglietto illustrativo. Peliperidone invece riporta come effetto comune, cioè maggiore al 10%, la depressione. Il trittico, altro tipo di antidepressivo, riporta ideazione e comportamento suicidario nel foglio illustrativo. E l'olanzapina, rischio suicidario nel foglio illustrativo americano, ma non in quello italiano. Ovviamente questo non vuol dire che ci sia una causalità diretta tra l'inondazione di farmaci a cui assistiamo nelle carceri contemporanee e i suicidi che... di cui leggiamo.
Sì, poi tra l'altro ricordiamoci che questi foglietti illustrativi da cui Puck ha preso le informazioni sono anche un elemento che poi in fase, diciamo, anche giuridica come dire, supporta la ragione del medico o della medica curante, in quanto nel momento in cui vengono prescritti è già segnalato sul foglietto illustrativo del farmaco, quindi chi produce il farmaco già mette sull'attenti che potrebbe esserci questa situazione. E quindi sostanzialmente anche da un punto di vista giuridico poi è tutelata la persona che prescrive il farmaco alla persona, al paziente.
Quindi ovviamente non possiamo tracciare una causalità diretta, però sorge il dubbio sicuramente. L'isolamento e la psichiatria sono due dei grandi fenomeni che stanno caratterizzando i cambiamenti nelle carceri di oggi. Due cambiamenti macroscopici che quindi per intensità del fenomeno potrebbero spiegare tanto di quello che sta succedendo oggi. E aggiungo un po' alla spicciolata alcuni dati. Uno su sette dei suicidi avviene nelle celle di isolamento, mentre metà dei suicidi sono stranieri, sebbene le persone senza cittadinanza siano solo il 30%. Mentre i tassi di autolesionismo sono più alti nelle carceri più psichiatrizzate, specie quelle con ATSM, dove vengono scaricati i prigionieri che danno problemi. Vi invito di nuovo, se siete interessati, a riascoltare il podcast Carceri Invisibili dell'anno scorso, in cui abbiamo analizzato il ruolo della psichiatria carceraria nel gioco di trasferimenti tra carceri. Fatto sta che in carceri come per esempio quelli di Cremona, Reggio Emilia, Ascoli Piceno, dove i prigionieri psichiatrizzati con diagnosi superano il 40%, bene, in questi carceri si osservano tassi di autolesionismo esorbitatamente più alti. Per esempio, se i tentativi di suicidio nella media nazionale sono di 2.4 per 100 detenuti, ad Ascoli Piceno, dove c'è l'unica sezione psichiatrica delle Marche, i tentativi sono 18 ogni 100 detenuti. E quindi ci sono carceri dove la gente viene mandata a morire, specie se sei senza documenti, specie se sei disperato e non hai niente da perdere. E gli psichiatri sono il camice bianco che lava la coscienza dei suicidi di Stato. Ci sarebbe ancora tanto da dire, tanto da approfondire, ma il tempo scorre e noi dobbiamo lasciare i microfoni, ma ci impegniamo un po' a riprendere, a approfondire ancora ulteriormente questi temi.
Sì, poi abbiamo utilizzato diversi acronimi in questa puntata, quindi perché c'era molta, molta roba da dire, e vi consigliamo appunto di ascoltare le altre puntate su psichiatria e carcere che abbiamo fatto durante l'anno scorso. Sottolineerei solo l'acronico ATSM, articolazioni tutela e salute mentale, che sono appunto delle strutture psichiatriche e dei piccoli repartini come il Sestante, che stanno all'interno delle strutture carcerarie e che sono appunto dei piccoli manicomi di isolamento.